www.redijo.it e la storia continua. Il matrimonio e la promessa sposa. Zio e nipote. C'era un rapporto privilegiato tra i figli nati da una coppia, in cui la donna era di rango superiore a quello del marito e lo zio materno. Essi potevano, infatti, completare la propria educazione militare nel castello del fratello della madre. Con gli anni, il giovane diveniva vassallo dello zio, pronunciando un giuramento nel quale faceva seguire al proprio nome non già il cognome paterno, ma quello della famiglia della madre. Questo rapporto tra zio e nipote, che prende il nome di avuncolato, surrogava quello tra padre e figlio. Ne troviamo numerosi riscontri nella letteratura del tempo, dove spesso il nipote prende il posto di un figlio nella stima e nell'affetto del signore. È il caso di Carlo Magno e Rolando, di Artù, e Gauvain, di Marco e Tristano. E la sposa, sollevato di peso, entrava nella nuova casa. Al topo di biblioteca, un brivido corre lungo la schiena, ogni volta che ripensa al pericolo scampato. È comprensibile, e dalla ricerca che sta curando risulta, ed è così dire curioso, che tra le poche consuetudini matrimoniali venute meno negli ultimi secoli, vi sono, per fortuna, il tributo dovuto all'autorità, in altre parole la tassa sul matrimonio, e la durata dei festeggiamenti, di media non inferiore ai 3 giorni. Per il resto, i gesti di oggi, benché a volte con molte altre motivazioni e finalità, sono quelle di ieri. Di ieri e l'altro ieri, per essere precisi, certo il nostro interesse è per gli anni del Medioevo, ma quest'ultimo è in presa diretta con l'antichità, con gli usi e le abitudini di quei tempi, e ne ha rafforzati anche alcuni, altri li ha persi per strada. A volte è intervenuto su qualche dettaglio. Insomma, come è già stato scritto, l'oggi sposi si affaccia su un lontano, talvolta lontanissimo ieri. Un impalpabile filo rosso dunque si snoda attraverso 1000 e più anni e lega ogni particolare, per quanto minimo, e si prende ad esempio quel momento alla fine del matrimonio, così commovente, con molti occhi dei presenti inumiditi a dire poco, e ora potete baciarvi. Niente di nuovo, ci si scambia quel bacio fin dall'antica Roma. Era ed è un patto di fede. Solo allora, e l'usanza fu mantenuta per gran parte del Medioevo, e lo si faceva a conclusione degli sponsali, gli attimi più importanti dell'intero rito. Qualche giorno prima della cerimonia nuziale, di fronte agli amici e ai parenti, gli attuali testimoni, raccolti in casa della sposa, il pretendente e il padre di lei si scambiavano le reciproche promesse e concludevano il contratto nuziale, il vero atto matrimoniale, da cui nascono, guarda caso, dote e corredo. A questo punto il promesso suggellava l'impegno con il dono di un anello e quindi con il fatidico bacio. L'anello, un semplice cerchietto, in oro o più sovente di ferro, che aveva lo stesso significato giuridico dell'attuale fede, ovvera, in lingua slava è fedeltà. Fu la Chiesa, una volta divenuta l'autorità ufficiante, anche per consolidare il ruolo, a trasferire il rito dell'anello nella cerimonia di nozze vera e propria, per testimoniare l'avvenuto matrimonio, trasformandolo in uno scambio vicendevole. E da quel momento il cerchietto, ormai sempre più impreziosito e lavorato, venne infilato a quel dito che sta presso al piccolo, dove è una vena la quale è radicata fino al cuore. Di contro, smentendo la credenza più diffusa, nel Medioevo la donna non si sposava abitualmente in abito bianco, anzi. L'odierna preferenza nasce da un recupero, se si vuole recente, di antichi usi romani, dove il bianco simboleggia la verginità, al punto che è tabù per la sposa già vedova. E furono sempre gli antichi romani i primi a sollevare tra lei le braccia per quell'acrobatico ingresso nella nuova casa. E questa volta l'abitudine, ampiamente documentata anche nel Medioevo, non è mai venuta meno. Ieri, come oggi, rito propiziatorio. Si doveva evitare, infatti, che la sposa sfiorasse, offesa, funesta ai lari dei della stessa casa, gli stipiti della porta. Al pari, pur se rafforzata durante l'età di mezzo, proviene sempre dal cerimoniale romano la consuetudine di indossare il velo, originariamente scarlatto, il flammenum, che copriva sia il viso che il capo, non solo per evitare i possibili sguardi maliziosi, ma per mille diverse motivazioni, tutte inerenti all'integrità e all'onestà della sposa. Discorso diverso per lo strascico, è strettamente legato al Medioevo e più precisamente alla sua moda. Degli abiti femminili dell'epoca, infatti, è l'ultimo retaggio. Così come affonda le radici proprio in quei secoli, l'usanza, ancora viva in molte parti del nostro paese, che obbliga la coppia a pagare il dazio, in genere una copiosa bicchierata, quando lui è uno di fuori, cioè di un altro villaggio. La giustificazione è chiara. La comunità di origine viene privata di una possibile moglie e relative braccia, quindi i colpevoli devono allargare i cordoni della borsa. A volte nel tempo, poi, si sono solo modificati alcuni dettagli. Così i chicchi di grano sparsi a piene mani nelle cerimonie latine quale augurio di fertilità, diventano, non si sa bene da quale momento, i chicchi di riso lanciati sugli sposi ai nostri giorni. E quel mangiare insieme una focaccia di farro alla presenza del pontefice Massimo e di 10 cittadini, la confarreratio, che concludeva il matrimonio nell'antica Roma, si è tramutato nel festeggiare le nozze attorno a una tavola imbandita. E qui molte sono le responsabilità del Medioevo, che ha irrobustito, è proprio il caso di dirlo, questa consuetudine oltre ogni limite, stravolgendo in quel breve momento finale, lo ha prolungato per più giorni, a volte intere settimane. Egli ha affiancato danze e ai più alti livelli di disponibilità, tornei e giostre, con il solo scopo di stupire sempre più. All'incirca quanto accade oggi, se poi tutto ormai si esaurisce nel breve volgere di una giornata. www.redigio.it e la storia continua.